Interviene adesso il presidente Umberto Paolucci di Microsoft Italia. Prego.
Non sono riuscito a venire in questa bella città di Parma qualche mese fa quando il mio amico Schianchi, che è lì in sala, mi ha invitato a vedere questa bella mostra qua che sembra quasi che faccia l'occhiolino per quelli che non sono riusciti a venirla a vedere del Parmigianino. La signora l'aveva, Schianchi l'aveva organizzata, quindi oggi purtroppo è troppo tardi per quello.
Anch'io purtroppo non ce l'ho fatta e cortesemente ero stato invitato.
È grave, io non ammalo mai, non sto male mai quel giorno lì, avevo la febbre 39. Vabbè, chiusa parentesi.
La vedremo in
In
virtuale,
virtuale,
Paolucci.
certo. Allora, il tema è proprio questo del mio rapido intervento. Credo che come uomo di IT, di Information Technology, il mio compito sia quello di allargare, di fare in modo che la cultura, quello che sta nei musei e che è chiuso nei musei, senza compromessi sulla qualità, come vedo qua, sia messo a disposizione di più gente possibile. Quindi questo è un po' il nostro tema. Su questo tema mi sono appassionato un po' di anni fa, nel 95, quando Bill Gates ha avuto la fortuna, qui si possono fare battute, comunque la possibilità di comprare il codice di Leonardo che si chiama Lester. Allora abbiamo allestito a Venezia prima sul Canal Grande in un posto bellissimo, poi a Milano e poi a Roma, quindi siamo rimasti più di un anno in Italia, più di 250.000 persone hanno visto quel codice di 72 facciate ed erano soprattutto giovani, cosa mai successa prima, e la durata durava più di un'ora perché c'erano 25 computer dai quali, soprattutto i giovani, quella volta i computer erano un po' più difficili di quanto non sia ora da usare, quindi li usavano soprattutto quelli che erano bravi, i giovani, portati, adesso invece non è più così e ancora di meno sarà così in futuro. Quindi mi ha avuto secondo la mia metrica, di allargare, di coinvolgere, un successo enorme, c'erano patrimoni molto più importanti di quei pochi fogli, seppure costosi, che aveva comprato Bill in Italia, c'era il grandissimo codice Atlantico, 1500 fogli all'Ambrosiana, che in una mostra fatta pochi anni dopo erano 12 libroni messi su degli espositori, aperti, non naturalmente in maniera casuale, ma insomma in una pagina, e i visitatori andavano lì, vedevano sti fogli e dopo un quarto d'ora, con tutto il rispetto, leggevano un pannello, erano fuori, no? E quindi abbiamo detto, mamma mia, bisogna fare qualcosa qua. E allora, con questo intento, e sempre finora, questo ci tengo a dirlo, con un approccio di donare il nostro lavoro, quindi mai di avere un ritorno di nessun tipo, se non così bravi avete fatto bene su questi investimenti. Abbiamo fatto questo progetto dell'Ambrosiana di portare online, anche se è un lavoro lungo, naturalmente un lavoro che non finirà mai, perché questi devono essere progetti vivi. Quindi Ambrosiana ha aperto il suo sito, si è aperta al pubblico, ha aperto dei servizi che possono essere accessibili sia al consumatore normale che voglia vedere quello che loro hanno, sia agli studiosi, quindi anche la possibilità per loro di dare immagini di qualità con un costo, quindi la possibilità di fare e-commerce. E vi leggo giusto qualche numero di questa grande realtà di Milano, ma non solo di Milano, la Biblioteca Ambrosiana. 450.000 libri a stampa, 15.000 manoscritti con lingue da comuni mortali illeggibili, 3.000 incunaboli, oltre 12.000 disegni, più di 1.500 dipinti. Questo è quello che a partire dal 1609 il cardinale Federico ha messo insieme. E allora il nostro lavoro è stato proprio questo, di cominciare a dare cose più interessanti per il pubblico, perché poi per gli studiosi si può andare in maniera mirata, e fare sì che potessero essere visti dal sito. E anche, e questo mi fa piacere dirlo, il famoso codice Atlantico di Leonardo e il codice Terenzio Ambrosiano, la settimana scorsa il codice Settala, che è un documento dell'inizio del XVII secolo. E quindi credo che abbiamo dato un'indicazione di quello che si poteva fare in termini di un progetto concreto con tecnologie innovative, di cui poi parlerò velocissimamente. Un altro esempio, sempre sul filo di questo entusiasmo che in questa filiale, forse nel posto giusto, gli italiani penseranno perché abbiamo tante opere d'arte, la filiale italiana, abbiamo fatto pochi mesi fa, è quello dell'ascito di Federico Zeri all'Università di Bologna, alla Fondazione Zeri. Lì il contesto erano oltre 50.000 volumi, 40.000 cataloghi d'asta, Federico Zero era abbonato naturalmente a tutto, 400 epigrafi romane, 210 reperti di arte antica e soprattutto 300.000 fotografie, in grande parte annotate sul retro, in grande parte in bianco e nero, che riportavano il patrimonio, il corpus della conoscenza di questo grande personaggio, personaggio in tantissimi sensi, questa grande personalità dell'arte italiana. E anche lì il lavoro continua, nel senso che noi abbiamo messo a disposizione gratuitamente, anzi per un euro, scherzavo, l'infrastruttura, il software per poter catalogare, per poter digitalizzare, per poter portare in rete questo immenso patrimonio. L'Università di Bologna, la fondazione, che è supportata dall'Università di Bologna, ha destinato un posto magnifico nel centro di Bologna che ospiterà la parte fisica dell'ascito Zeri e naturalmente sta lavorando per poter mettere sempre più cose a disposizione in maniera virtuale. Quindi credo che anche qui il messaggio di allargare, di rendere disponibile, di togliere dal dominio di pochi, ma dare a tutti, sia quello che bisogna fare da parte nostra. E naturalmente come bisogna fare? Quali sono le linee guida? Semplicissime in realtà da enunciare, meno semplici da seguire nella pratica tecnologica, cioè nell'aspetto concreto di fare del software, di mettere in piedi delle infrastrutture per gestire questi contenuti così importanti. Sono quelli di tenere presente quello che può succedere dopo, anche quello che non possiamo immaginare, e quindi di trovare dei formati di rappresentazione che siano il più possibile interoperabili, frutto di un accordo fra più parti e quindi standard. E naturalmente in questo momento lo standard più forte, adatto a rappresentare contenuti suscettibili di essere visti sulla rete, adatto a rappresentare contenuti che possono descrivere se stessi e quindi che possono essere manipolati dal software in maniera semplice, è l'XML, no? Questa maniera di rappresentare i contenuti. Prima avevamo solamente l'HTML per quelli più tecnici. In questa maniera i documenti descritti in XML, quando serve, naturalmente non è necessario fare sempre così, possono essere ben manipolati, ben gestiti dal software. Un livello successivo tecnologico che sull'XML si incardina sono i cosiddetti web services, quindi sono degli strumenti di software, dei moduli di software disponibili anche in rete, quindi scaricabili anche dalla rete, che realizzano quel grande sogno che noi nel nostro mestiere abbiamo avuto da sempre, che è quello di fare parlare tutto con tutto, di mettere in comunicazione tutto con tutto. Quindi software diversi fra di loro, sistemi diversi, infrastrutture diverse, informazioni diverse e alla fine persone, che è quello che noi vogliamo mettere in comunicazione. Allora, impostando le cose in questa maniera e avendo come fine ultimo quello di raggiungere i massimi livelli di interoperabilità, quindi di effettivo utilizzo, non importa quello che succederà dell'evoluzione della tecnologia, perché questi contenuti saranno rappresentati in un modo che sarà facilmente gestibile, dare un qualche cosa che possa restare. Naturalmente, proprio in modo proporzionale a quanto bene noi facciamo il nostro lavoro per dare di più a chi può utilizzare questi oggetti e queste tecnologie, tanto più andiamo a discriminare, danneggiare, lasciar fuori quelli che fuori, per qualunque motivo, sono costretti a restare. Ma sono costretti, chi l'ha detto? Cioè, sono costretti vuol dire che sono al di sotto dello scalino di complessità, di difficoltà per accedere. E allora il nostro compito, così come dicevo prima, quello di allargare, fare in modo che lo scalino per accedere di difficoltà di apprendere, di usare, e anche di difficoltà più legate ai nostri limiti fisici, quindi di vedere i caratteri sullo schermo, siano attutite. E quindi grandi criteri di accessibilità sui quali siamo molto impegnati. I siti devono essere accessibili, i prodotti che vengono fatti devono essere usabili da un insieme il più ampio possibile di persone, perché abbiamo fatto recentemente un'indagine che ci dimostra che le persone che ritengono di essere affette da livelli di disabilità tali da non consentire di fare loro quello che vorrebbero fare nella loro giornata, sono altissimi, sono molto di più del 10% che pensiamo, sono i disabili così ufficiali, sono più del 20%. E allora noi non possiamo permetterci di fare cose importanti e di lasciare fuori il 20% della gente. Quindi questi sono i criteri che dobbiamo seguire, sono riportati naturalmente anche nella Carta di Parma, all'articolo 2. Quindi questi sono i temi. Allora, se noi riusciamo a fare bene il nostro lavoro, dico noi, non solamente la mia azienda, naturalmente, non pensate che stia facendo un discorso pro domo nostra, sto facendo un discorso dell'industria IT. Se noi riusciamo a fare bene il nostro lavoro, allora il risultato qual è? È quello che non solo mettiamo a disposizione, che so, i contenuti che vengono fuori da un determinato museo, quello che c'è nell'Ambrosiana, il determinato quadro, il determinato oggetto di studio, in quell'ambito, attraverso quel portale, per chi va lì per vedere quella cosa. Ma mettiamo a disposizione uno strumento che il software può manipolare e gestire e integrare nell'ambito di qualunque altra applicazione, di qualunque altra realizzazione. Quindi quello che era in un museo, e che naturalmente io posso vedere andando a vedere quello che c'è in quel museo in maniera virtuale, può diventare parte di un'applicazione assolutamente trasparente, automatica all'utilizzatore, che è un'applicazione legata al turismo. E quindi vado a cercare Parma e trovo il parmigianino, senza andare a vedere il museo, che peraltro non so dove sia, non so quale sia, dove ci sono dentro le sue opere. Nell'ambito di un percorso di formazione scolastica, a qualunque livello, dei percorsi formativi che vanno a prendere, senza riduplicarli, ma i contenuti che ci sono e che sono integrabili in diverse applicazioni, che riguardano le cose che mi interessano nel mio percorso formativo, con finalità formative. Quindi io ho diversi percorsi, diverse tracce che il software crea per me, che partono dagli stessi contenuti, che non devo reinventare, riduplicare, digitalizzare, perché una volta per tutte li ho messi in un modo che siano gestibili. Naturalmente ci sono degli elementi di diritto, diritti di sfruttamento e quant'altro, che il software gestirà. Idem contesti di ricerca, di accostamento, di verifiche, quindi si può andare molto più veloci nel valorizzare il patrimonio che c'è, perché in realtà quello che alla fine si riesce a mettere insieme è non solo un'infrastruttura fatta di reti, di server, di software e di macchine in un senso lato, ma un'infrastruttura che è fatta così bene in termini di reti, di software e di macchine, che diventa in realtà un'infrastruttura di contenuti. Io penso al contenuto, penso a quello che mi serve, penso al quadro, penso al libro. Questa è l'infrastruttura che io posso incrociare, integrare, secondo diversi percorsi. Quindi questo è il nostro obiettivo, questo è quello che noi dobbiamo cercare di fare, continuando a spingere sull'innovazione. La mia, qui adesso parlo per un secondo, della mia azienda, noi quest'anno investiamo più del 20% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo, e sono 6,8 miliardi di dollari, nessuno ha investito mai così tanto nello spingere avanti quello che si può fare. Quindi il criterio di innovare verso la semplicità, il criterio di non discriminare, quindi l'accessibilità, e l'altro è dove è possibile, e ci sono tanti casi nei quali è possibile, e allora se è possibile è doveroso, investire in maniera generosa, investire nell'ambito di quello che adesso si chiama, spero che non sia una moda, responsabilità sociale, quindi fare dei progetti come quelli che ho citato e che tanti altri fanno, quindi non siamo naturalmente solo noi, il mio vicino che adesso non c'è sicuramente ne avrà degli altri, quindi ci sono tante aziende che possono fare buone cose, farlo in modo che la cultura possa diventare veramente un patrimonio di molti, così potremo andare avanti e anche essere, credo, cittadini più coscienti di quello che hanno e di quello che c'era dietro di loro per poter costruire davanti a loro. Grazie.
Presidente, grazie. Io ho molto apprezzato quello che voi avete fatto all'Ambrosiana, prima ancora per il Codice Lester. Mi ricordo che avevo dato un contributo con il mio programma per mostrare il Codice Atlantico in maniera un pochino più approfondita, riuscii a portarlo in trasmissione. Ma ho una domanda per lei, visto che io alla Biblioteca Ambrosiana adesso ho ambientato il mio programma Appuntamento con la Storia. Metterete online anche i volumi in pelle umana che sono custoditi? Lei lo sapeva che sono dei...
Certo.
Metterete anche quelli?
Me l'hanno parlato, volevano anche farmelo vedere, ma ho avuto un attimo di... così. Mi faceva... Però se ce lo chiedono sicuramente. Il bello del virtuale.
Era una curiosità, certo, che dovevo togliermi. Grazie.
Sì, a me lei. Me l'ha parlato subito di questo.
È la prima cosa che fa.